Allora, sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza. Abbiamo parlato con Matteo, insomma, abbiamo parlato a lungo della situazione in Corno d'Africa, delle dichiarazioni di Ahmed e anche della situazione in Sudan. E qui parliamo di guerre devastanti, si parla appunto per la guerra in Tigray, 500.000 morti, 2 milioni di sfollati, anche le cifre della guerra in Sudan, insomma, sono veramente terrificanti. Purtroppo sono morti di cui qua si parla poco, perché ci sono morti che pesano come una montagna e morti che pesano come una piuma. C'è una specie di borsino, insomma, di queste tragedie. Una situazione veramente disastrosa, anche perché poi coinvolge in maniera massiccia la popolazione civile. E partendo da quel discorso che facevamo su la Belt and Road Initiative e l'interesse degli etiopi per uno sbocco al mare, noi ce ne andiamo in Cina, dove dovremo avere la nostra
che è
interlocutrice, che è
Sabrina
Sabrina, al
Morris.
telefono. Però se non alzi il cursore non la sentiremo mai.
Perché mi
Eccola
hai
qua.
abbassato il cursore?
Pronto,
Avevo aspettato
Sabrina?
di...
Ciao.
Io ho abbassato il cursore
Ciao.
proditoriamente.
Ciao, qui sono i
Buonasera,
Muppet.
mi
Ciao.
sentite? Forte e chiaro.
Sì, ti sentiamo benissimo.
Bene, bene. Buonasera a tutti e a tutte.
Sì, no, cioè, abbiamo un sacco di carne al fuoco, come si dice, o di seitan, come preferisce Murat. Volevamo partire però da questi, sono stati anche citati poco fa da Matteo Palamides, cioè i 10 anni del Belt Road Initiative, che prima si chiamava in un altro modo, ma vabbè, che forse bisognerebbe far risalire dal 2014, ma diciamo il 2016 è stato il grande annuncio del nuovo timoniere. Beh, comincerei da una sorta di sintesi. A cosa si è addivenuti in questi 10 anni? Che cosa hanno prodotto per il
Esatto,
continente asiatico?
il continente asiatico, e poi in realtà, appunto, se andiamo a guardare bene a questi progetti, andiamo davvero in tutto il mondo alla fine, perché poi la Belt and Road Initiative proprio a macchia si è allargata nell'America Latina, si è allargata ad esempio all'Africa, quindi in realtà ha un po' avuto una proiezione globale. Forse questo è uno dei primi, diciamo, risultati che si possono vedere facendo un bilancio della Belt and Road Initiative a questi 10 anni, diciamo, dal lancio dell'iniziativa, che era partita come un progetto regionale ispirato, diciamo, almeno geograficamente a quella che era la Via della Seta, ma poi in realtà è diventato un po' un ombrello sotto al quale far cadere un po' tutti questi progetti della nuova Cina globale, la Cina che poi appunto a partire dagli anni 10 si è proprio lanciata negli investimenti all'estero, nella costruzione di infrastrutture all'estero. Ci sarebbe tanto da dire, perché poi appunto è partita ovviamente come un'iniziativa concentrata soprattutto sul settore delle infrastrutture soprattutto per la connettività, ma stiamo vedendo già oggi che proprio i problemi che hanno creato gli investimenti così consistenti in un settore come quello infrastrutturale hanno portato poi ovviamente man mano la Cina a rimodulare i suoi progetti, a spostarsi magari ad esempio sulla cooperazione tecnologica. Infatti, proprio uno dei risultati del forum che si è tenuto la settimana scorsa è proprio quello di stringere accordi più per la cooperazione e lo sviluppo tecnologico. Un po' ecco un'alternativa a tutto quello che sta facendo invece gli Stati Uniti per fare in modo che la Cina venga un po' isolata da quelli che erano gli storici partner in questo settore.
Ultimamente, cioè ultimamente, proprio solo in questi giorni, ci sono dei segni di distensione, diciamo, tra Xi Jinping e Biden. Ha mandato il nuovo ministro Wang Yi a discutere di un eventuale abboccamento che magari si potrà fare a San Francisco durante la kermesse che stanno preparando e che forse stavolta Xi Jinping non si vola, non si buca, e lì potrebbero
Esatto.
incontrarsi e magari mettersi anche d'accordo, perché un po' tutto si terrebbe se alla fine questi due grossi paesi ricominciano a parlarsi e potrebbero comporre un po' tutto quello che sta capitando nel mondo, proprio perché il MAGA di Trump ha iniziato dapprima in piena Belt and Road a andare a contrastare la Cina.
Esatto. Diciamo che è da qualche mese che si sta iniziando a lavorare a quella che a apparentemente sembra appunto una distensione, poi dovremo vedere quali risultati verranno portati avanti, però quelle che sono un po' dei tentativi appunto di riallacciare le relazioni, quindi un aumento delle visite ufficiali, quella ovviamente di Wang Yi negli Stati Uniti che è in corso proprio in questi giorni, è forse una delle più importanti in questo momento, che segna un po' l'apice di quello che è stato un lavoro che è stato fatto precedentemente. Vi ricorderete ad esempio quando c'è stata la segretaria al commercio in visita in Cina, oppure nelle ultime settimane, cosa un po' oscurata appunto proprio dal conflitto tra Israele e Hamas, è stata ad esempio la visita di una delegazione dal congresso statunitense, anche questa la prima dal 2019. E poi è arrivato anche il governatore della California che dovrebbe candidarsi pure alle presidenziali, quindi forse anche lì un tentativo magari di quelli che puntano alla presidenza di ingraziarci della Cina, o comunque far vedere che ci sono, c'è la volontà di collaborare, o comunque anche solo di dialogare e non chiudere alla Cina. E questa potrebbe essere anche una delle tante iniziative che sono in corso. Tra l'altro, secondo gli analisti, ad esempio, una delle motivazioni potrebbe proprio essere appunto quello che sta accadendo in Medio Oriente, e quindi il fatto che l'ascendente che la Cina ha oggi sull'Iran potrebbe essere, ad esempio, essere uno dei fattori che gli Stati Uniti potrebbero cercare di sfruttare.
C'è stato d'altra parte anche in qualche modo un rafforzamento del collegamento fra la Russia e la Cina, quando si è parlato esplicitamente del fatto che la Via della Seta è in linea con l'obiettivo, così diceva Putin, dell'interconnessione eurasiatica. Si parlava anche di un nuovo gasdotto, insomma, in qualche modo c'è, la Cina da una parte cerca appunto di allentare la tensione con Washington, dall'altra rafforza i legami con la Russia.
Assolutamente, anche perché ovviamente la Cina fa quello che più è conveniente, ovviamente, certo, nei suoi interessi nazionali, per cui ad esempio anche la questione del petrolio è importantissima. La Russia è ovviamente il partner che più emerge in questo senso, con i gasdotti e gli oleodotti che arrivano dalla Siberia, però pensiamo che ad esempio la Cina, proprio in ottica Belt and Road, ha insistito tanto ad esempio per delle opere infrastrutturali di gasdotti o oleodotti ad esempio nella zona del Myanmar, e quindi cercare anche lì un po' di aggirare quello stretto di Malacca, che in caso di emergenza potrebbe essere un po' un collo di bottiglia ad esempio nel commercio di petrolio, e quindi ad esempio anche di garantirsi delle forniture in un territorio che sa che può in qualche modo controllare, ovviamente con tutte le variabili del caso. Ma pensiamo ad esempio anche a sempre a proposito di territori che la Cina punta, ma ovviamente devono essere ancora in qualche modo securitizzati, e quindi anche lì si aprirebbe un enorme capitolo sulla sicurezza lungo la Belt and Road, ad esempio il corridoio economico con il Pakistan, che pure però anche lì può essere utile molto ad aggirare certe traiettorie come quella indiana, che potrebbero presto comunque creare problemi alla Cina, comunque lo stanno già facendo, perché a volte ci sono dei moti, no, anticinesi in India, spesso e volentieri anche dal basso. Però anche lì ovviamente si apre pure un altro capitolo, che è quello dell'Afghanistan. Però diciamo appunto tutti i tentativi di andare oltre quelle che sono le traiettorie tradizionali, proprio per andare incontro agli interessi della Cina e garantire un certo controllo su determinate aree.
Credo che Lamperti oggi dicesse a Radio Tremondo che la Cina è interessata esclusivamente alla questione commerciale, quindi quando si occupa di qualcosa di diverso, tipo Palestina in questo caso, è solo perché ha allargato a dei partner musulmani l'accesso al Belt and Road, e quindi deve cercare di evitare che ci siano dei contenziosi, delle crisi, dei conflitti, che quelli disturbano il commercio. È un po' quello il modo di intervenire della Cina, anche perché si rende conto probabilmente che non è ancora allo stesso livello potenza militare americana, quindi l'unico modo che ha di incunearsi nel potere monolitico degli Stati Uniti è quello di insistere sulla parte economica, commerciale.
Assolutamente, anche se infatti appunto, ripeto, adesso si sta cercando un po' di allontanarsi da quelli che erano i progetti iperambiziosi del passato, proprio perché si è creato quel famoso buco del debito, buco nero di debiti, che poi è stata chiamata ad esempio la trappola del debito e via dicendo, ma proprio perché a suo tempo, sin dall'inizio, la Belt and Road Initiative era proprio nata per offrire degli interventi e del supporto economico davvero di facile accesso, ecco, diciamo, rispetto a molte altre alternative che i paesi, soprattutto del cosiddetto sud globale, avevano.
Ma questi buchi sono a monte delle varie cacciate di ministri, o quello degli esteri, credo, che è stato cacciato ultimamente solo perché era un falco in viso agli americani, quindi è utile per andare alla trattativa a farlo fuori. Ma c'è stata una moria di ministri appena fatti, credo, a marzo.
Il ministro della difesa, giusto?
Della difesa, sì.
Esatto, sì,
era sotto embargo, se non sbaglio.
Come Chuang Li.
Esatto,
credo.
Sì, c'erano delle sanzioni nei suoi confronti per aver appunto permesso l'acquisto di armamenti dalla Russia, e questo ovviamente lo aveva reso da un lato inviso agli americani. Poi in realtà non ci è mai dato sapere che cosa ci sia veramente dietro. Corruzione è sempre quell'ombrello che viene utilizzato, sì, no, per raccontare queste chiamiamole sparizioni, poi in realtà appunto sono semplicemente dei modi per buttarli fuori, poi ufficializzare la cosa in un secondo momento.
Ma l'avevamo descritti come dei tecnocrati, no? Quando li hanno messi, in effetti arrivano dall'Accademia oppure dall'aerospaziale.
Però per esempio una cosa interessante è che il nuovo ministro della difesa è uno dei pochi generali che ha avuto delle esperienze reali di guerra, lui l'ha fatta nel Vietnam.
Esatto.
Quello pesa, diciamo così.
Esatto, assolutamente. È interessante però che effettivamente quando si parla di leadership cinese, soprattutto negli ultimi tempi, si era parlato tanto appunto, no, di persone vicine a Xi Jinping, persone di cui Xi Jinping si fidava, mentre invece adesso stiamo vedendo che ci sono un po' di cambi dell'ultimo minuto che fanno pensare, potrebbero far pensare a una crisi interna o comunque a un momento di assestamento, proprio nel tentativo di avere più garanzie. Non si capisce ancora bene se appunto dal punto di vista più pratico, tecnico, o appunto dal punto di vista più politico, più prettamente politico, di persone che sono magari più sicure, sia magari dal punto di vista della politica di partito, della stabilità del partito e della, diciamo, apparente, perché alla fine è sempre apparente, monoliticità del Partito Comunista Cinese, o anche addirittura in un'ottica di relazioni internazionali, anche se ricordiamoci, tendenzialmente il Partito Comunista Cinese, nonostante appunto lo slancio di questi ultimi 10 anni verso il mondo esterno, rimane molto, come dire, concentrato su se stesso, e quindi guarda molto alle dinamiche interne prima ancora di quelle esterne.
E però potrebbe essere che una diminuzione del potere assoluto di Xi Jinping, e quindi una maggiore coordinazione con altri, o invece che la tecnocrazia ha fallito e quindi si cambia completamente rotta, ha cominciato a buttarne fuori 4, ma magari anche gli altri rischiano.
Bisognerà vedere. Sempre, lo so che a questi microfoni siete abituati a sentirla come dinamica, ma effettivamente è molto molto fumoso quello che succede all'interno del Partito Comunista Cinese, e ci tengono molto appunto a fare in modo che non si sappia nulla sulle dinamiche interne. Non so se vi ricordate, qualche settimana fa ad esempio erano emerse delle indiscrezioni per le quali addirittura gli anziani, chiamiamoli così, del partito avrebbero in qualche modo cazziato, se si può dire, Xi Jinping durante gli incontri, quelli di Beidah, no? Quelli durante la pausa estiva in estate al mare, ecco. Mentre invece adesso appunto si tende sempre a rimanere però un po' nel dubbio su l'effettivo svolgimento di queste dinamiche. Di sicuro però è interessante, perché prima di arrivare a una tale decisione ovviamente c'è un lavoro dietro appunto per fare in modo che tutto rimanga nella norma, importante, quindi vedere che ci siano anche dei cambiamenti potrebbe a sua volta segnalare in ogni caso comunque che qualcosa si sta muovendo.
Ma questi sommovimenti, diciamo, all'interno del partito possono essere messi anche in relazione con una certa inquietudine nella società? Rispetto a, insomma, certe dinamiche che abbiamo visto, sia per quanto riguarda le chiusure per il Covid, sia per quanto riguarda i fallimenti a catena finanziari delle società immobiliari, e anche i tassi di disoccupazione elevati, e un certo malessere fra i giovani. potrebbe essere, avere qualcosa a che vedere anche con questo, come dire, sommovimento un po' della società, questo assestamento.
Assolutamente, magari ancora non pienamente consapevoli dell'effettiva risposta che potrebbe arrivare dal basso, ma comunque alla ricerca di una soluzione a tutti questi problemi che sono più o meno da tempo parte di quello che sta accadendo in Cina. C'era una dinamica iniziata comunque anni fa, ma però adesso, forse anche accelerati dalla pandemia e da altre crisi internazionali, sono venuti alla luce. Non so appunto fino a che punto siano rivolti proprio verso il proprio, diciamo, la cittadinanza cinese, ecco, però di sicuro sono una risposta del fatto che si stanno cercando delle soluzioni, e delle soluzioni che debbano essere in qualche modo accettabili. Il caso dell'immobiliare forse uno dei quelli che più sta preoccupando, tanto che la Cina, caso rarissimo, ha alzato il deficit, per esempio, cosa che gli Stati Uniti sono abituati a fare tipo così, a umma, mentre invece la Cina è sempre stata molto molto cauta prima di procedere a questo tipo di manovre, e invece ora sì, vediamo che ci sono anche dei forti segnali in economia.
Sì, deve rientrare di 31 miliardi qualcosa di debito, e non ha presentato la memoria di difesa al Tribunale di Hong Kong, quindi vuol dire che è proprio messa male forte, Evergrande. Un altro aspetto che era interessante di cambiamento è che l'estensione Belt and Road, o comunque di accordi, in aree che normalmente non erano state battute, tipo la Colombia. Tra l'altro Petro ha fatto ambasciatore a Pechino, Sergio Cabrera, che è un grande regista, quello che ha fatto la strategia della Lumaca, un genio, che era cresciuto in Cina, era da genitori maoisti. L'unico paese realmente dove non era ancora entrato la Cina in Sud America, la Colombia, incomincia a fare un sacco di affari. L'intera Sud America mai non riconosce più Taiwan, c'è solo il Paraguay che lo
anche in Cile col 5G, insomma, e anche per quanto riguarda il litio, per esempio,
c'è già stato uno spostamento nel cortile di casa degli americani, magari rientrando un po' degli investimenti in Africa, ma preferendo buttarsi sull'America. Questo ha un significato, cioè può essere ricondotto con qualche strategia studiata a tavolino?
Più che magari una strategia studiata a tavolino, ovviamente la Cina va dove vede che riesce ad arrivare, quindi di sicuro tenta in qualche modo di avvicinarsi a tutti i paesi, e questi, se ben l'accolgono, ovviamente diventa un po' più semplice interagire. È bene che abbiate citato l'Africa, perché ad esempio in Africa anche l'Unione Europea ha iniziato a fare grandi annunci, no, di corridoi economici e via dicendo, tutti da vedere effettivamente come verranno messi in pratica. Però la Cina forse inizia a sentirsi un po' stretta magari in queste zone, dove adesso appunto l'Europa annuncia tanto di volersi inserire, eccetera eccetera, con delle nuove iniziative, mentre effettivamente l'America Latina in questo momento è sempre stata un po' a margine di questi grandi discorsi tra, non vorrei usare questi termini un po' desueti, tipo tra grandi potenze, ecco, almeno recentemente era rimasta un po' in qualche modo a lato, ma comunque rimane fondamentale. Un discorso importante che avete fatto emergere, ad esempio, quello delle materie prime, dei metalli, che appunto dopo un po' tutto questo scrutinio che sulla Cina in Africa, l'America Latina invece, Sud America, rimane in qualche modo ancora un po' fuori, no, da queste accuse. In qualche modo ancora c'è un certo margine di manovra, almeno così sembra, poi bisognerà, esatto, sempre vedere questi scenari in evoluzione e dove porteranno.
Sì, a proposito dei metalli, insomma, mi ha colpito anche il fatto che quando ci sarà l'incontro negli Stati Uniti per l'APEC, ci sarà il discorso del deep mining, cioè praticamente dei
estrattivismo profondo.
Sì, delle profondità, insomma, oceaniche, dove lì si parlerà del fatto che, per esempio, c'è la possibilità di trovare materie prime, soprattutto i metalli rari, con una quantità estremamente superiore di quella che c'è sulla superficie terrestre, e quindi ci sarà un discorso anche di accaparamento anche in quella dimensione, ecco, insomma, questo ti fa capire a che punto arriva la foga estrattivista in questa fase dello sviluppo storico, capitalismo, sia quello cinese che quello occidentale.
Assolutamente, anche perché poi si inserisce tutto il discorso sulle nuove tecnologie, sul dominio di questa transizione energetica e non solo. Per cui ovviamente c'è un po' una corsa che in realtà la Cina ha in qualche modo già vinto sotto alcuni punti di vista, perché si è portata molto avanti. Pensiamo ad esempio al settore delle batterie, che la Cina ha puntato sin dall'inizio degli anni 2000, proprio perché in qualche modo era un'alternativa a quello che invece era, non so, il settore automotive tradizionale, dove ovviamente non poteva competere sia per potenzialità che capacità effettiva e competenze sul campo.
Bene Sabina, non so se hai ancora del tempo per noi o dobbiamo chiudere.
Vi lascio con un'ultima battuta.
Okay.
No, in realtà direi appunto quello che ci siamo già detti, è uno scenario particolarmente in evoluzione. Alla Cina sicuramente è andata male che in queste ultime settimane, proprio mentre doveva in qualche modo celebrare grandi risultati come quello della Belt and Road Initiative, il mondo in realtà è andato a guardare da tutt'altra parte, perché sono emesse ben altre preoccupazioni che ovviamente per ora pure la Cina ne si sente coinvolta, ma ovviamente sta ancora osservando. Diciamo che fa comunque vedere che c'è, che esiste, ma al momento sembra ancora un atteggiamento cauto. Non che non si stia muovendo, ma di sicuro sta ancora osservando la situazione, cercando ovviamente di mantenere alta la bandiera di quello che è il suo modus operandi, diciamo, in politica estera.
Sì, poi una posizione netta ce l'ha avuta, nel senso che propende per la soluzione dei due stati come via di uscita fondamentale, però poi su come arrivare a questo risultato non si esprime.
C'è
questa la situazione.
Una posizione su cui sono quasi tutti d'accordo, a parte la NATO. Quindi, cioè,
Israele. Va bene.
Non fa parte della NATO. Sì, più o meno. Grazie, ti richiameremo presto per completare il quadro, è sempre in evoluzione.
Bene.
Grazie.
Bene, sì. Ci risentiremo.
Grazie,
buona serata.
Buona
a tutti
serata.
E a tutte.
Ciao.